Atariteca ha un nuovo sito www.ataritecapodcast.it.
Good morning e benvenuti in Atariteca Podcast. Più che altro benvenuti a quel momento in cui vi spiego chi è l'ospite di questa puntata, Andrea Cucchetto. Per capirlo bisogna partire subito da un'informazione. Ad Andrea Cucchetto piace Atari. Gli piace Atari e gli piace anche sperimentare. Ovvio che quando ha potuto praticare queste due cose insieme abbia fatto di tutto, abbia prodotto la qualunque. Signori, parliamo di una persona ricca di spunti artistici e creatività e che annovera fra le sue passioni anche quella di cantare da tenore baritono. Quindi entriamo nell'ordine delle idee che oggi avremo ospite in Atariteca un atariano programmatore tenore baritono. Una specie di supereroe dai variegati poteri. Come molti programmatori della sua generazione, inizia a lavorare programmando sugli home computer ad 8 bit. Ma lui fa una cosa che lo distingue dagli altri. Produce videogiochi per Lindasoft. Dice, cos'è Lindasoft? Ai non atariani questo nome non può dire granché, ma in realtà fu una delle numerose software house che tentarono la scalata commerciale in quegli anni pionieristici di spalline imbottite e buco dell'ozono causa lacca per capelli. E di conseguenza aiutò alcuni dei programmatori più talentuosi a trovare il proprio futuro nel mestiere dell'informatica. Perlomeno quelli formatasi sulla scena degli anni 80, di sicuro sì. E allora vi ricordo che dopo aver digitato il comando CLOAD potete sostenere Atariteca Podcast tramite l'offerta di un caffè attraverso l'apposito servizio sul sito www.ataritecapodcast.it. Vi rammento che se cercate qualcuno per un doppio, il sottoscritto è continuativamente rintracciabile sul gruppo Telegram di Atariteca Podcast, al quale potete iscrivervi in qualsiasi momento. E infine vi segnalo che gli amici della Lega dei Videogiochi stanno già organizzando un torneino sulle rispettive piattaforme di podcast. Per partecipare al torneino basta fare un click su uno dei link che potete trovare riportato nella descrizione di questo podcast. E adesso vi lascio ad Andrea Cucchetto e alla sua mirabolante esperienza in Lindasoft. Buon ascolto con Atariteca Podcast.
Gaming che ti rendono giovane!
E bentornati ad Atariteca Podcast! Stasera approfondiamo un argomento storico che mi riguarda molto da vicino. Andiamo a toccare Atari nella sua incarnazione più ruspante, quella che appunto mi ha fatto dilettare, quella 8-bit, quella dei computer 8-bit. E ho qui con me un signore che si è dilettato anche lui come me a fare programmi, a fare videogiochi ed è anche un concreto appassionato. Diamo il benvenuto stasera ad Andrea Cucchetto.
Ehi, grazie Simone, è davvero un piacere per me, perché Atari in tutte le sue declinazioni, in particolare gli 8 bit, ha rappresentato per me una passione che dura ancora adesso.
Ma è una passione di entrambi, perché voglio dire, da quello che ho capito, ha segnato i nostri anni verdi.
Eh sì. e non solo quelli verdi.
È vero, è vero, è vero. Ma ecco, dimmi Andrea, prima di entrare nel merito della tua carriera professionale, visto che hai fatto diversi videogiochi per quella piattaforma e per la tua esperienza in Lindasoft e tutto il resto, mi dici un po'... Hai un debito di riconoscenza verso questa macchina alla fine?
Assolutamente, assolutamente. Devo dire che le strade della vita sono sempre strane, imperscrutabili. Io ovviamente ho un lavoro, una professione che è quella di lavorare nell'information technology, ma anche visto gli anni in cui ho iniziato, non sono passato attraverso, diciamo, un percorso standard di studi, ma devo tutto alla prima... macchinetta, primo home computer che mi sono riuscito a comprare col primo stipendio negli anni 80, era l'83, e devo tutto al mio vecchio Atari 800 XL che ancora ho e che è ancora funzionante ovviamente e che ancora uso. E, se mi lasci dire, gli devo tutto perché grazie al fatto anche che non fosse un computer così diffuso in Italia, Non potei ai tempi riempirmi di giochi, cosa che i miei amici col Commodore facevano molto molto facilmente.
Ma era un problema comune di noi atariani, eravamo veramente isolati, eravamo un'isola deserta proprio, circondati da commodoriani.
Da commodoriani e... facevamo fatica a trovare anche amici, naturalmente documentazioni, io la documentazione la compravo in lingua inglese nelle edicole di Torino dove appunto mi trovavo a lavorare ed era le riviste di Compute per esempio che a quei tempi era una delle poche fonti di informazioni sul mondo Atari e io appunto non avendo questa disponibilità di giochi alla fine mi misi a programmare prima con l'ottimo Basic che era l'ottimo per quei tempi ovviamente incluso nella macchina e poi mi sono spinto più in là con altri linguaggi tra cui l'assembler o il linguaggio macchina come si chiamava.
E senti un po', ma l'Atari che era l'incarnazione che avevi tu era l'XL, no? 800 XL che come il mio del resto l'hai preso nell'84 che io sappia,
sì.
Giusto?
Sì, sì, è così.
Le mie spie hanno lavorato bene.
L'ho preso nell'84 quando andai per comprare un Commodore 64. A Torino praticamente a Torino non esistevano, o comunque era preponderante in quel breve periodo di tempo l'Atari. E il negoziante mi dice, ma no, ma cosa compra? C'è questo qui, guardi, qui con due click, con due tasti, due comandi, tu traccia righe, fa punti, questo è il futuro. E io comprai l'Atari 800 XL col registratore a cassetta. Perché il floppy era una cosa troppo di lusso per me e niente, adesso ne ho anche tanti altri modelli, poi nel tempo mi sono comprato usati praticamente tutti gli altri modelli, ma il mio originale è l'Atari 800 XL.
Sì, come me, come anche i miei genitori andarono per comprarmi un qualcosa di tecnologico, io volevo un VCS, ma a quel tempo era già il 2006, oppure un Commodore 64, tornarono a casa con l'800 XL.
Vedi che la mamma e il papà hanno sempre ragione.
sì. Quindi alla sei anche un collezionista, visto che nel tempo hai accumulato diversi modelli, giusto?
Sì, sono un collezionista anche della prima ora, perché la prima macchina diversa dalla mia la comprai all'inizio degli anni 90 da un annuncio su Seconda Mano, si chiamava, quei giornaletti con gli annunci, sì. Ed era un Atari 800, non XL, perciò un bel modello, perfettamente funzionante, con il disk drive vecchio, diciamo il modello che lo accompagnava, una macchina stupenda che io ancora ho. E poi io ne ho aggiunti molti altri, ma sai, adesso è facile, adesso vai su internet, web, eBay.
Anche se i prezzi ora sono fuori controllo, eh? Prima, si comprava meglio prima, qualche anno fa. Però,
assolutamente.
E dicevo, allora, la tua esperienza, quindi la tua piattaforma, diciamo, di lezione iniziale è un Atari 8-bit che tra l'altro si è anche portato nel cuore perché tra i vari programmi, videogiochi che hai fatto c'è stato anche una parentesi con il Commodore 64 e tu hai fatto un titolo, correggimi se sbaglio, che si intitola Lupenio e l'hai fatto a metà con un altro programmatore che si chiama Francesco, però
Chiola.
Mi sfugge il cognome.
Francesco Chiola.
Chiola, bravo.
Sì.
E lui in un'intervista diceva: io ho fatto la parte del Commodore 64, però l'altra metà l'ha fatto il mio amico Andrea, che si occupava del, per quanto riguarda il profilo Atari. È giusto questo? O ricordo male?
No, ricordi benissimo. Tutta la storia iniziò per colpa di Francesco.
Colpa?
Per colpa o merito suo, dipende dai punti di vista. Però fu così, perché io non conoscevo assolutamente gli home computer, eravamo giovani, e lui era un'amicizia, un amico, uh-huh. E che ricevette in regalo questo Commodore 64 col disk drive, già tutto accessoriato, e il monitor a colori. Insieme a lui iniziamo a programmare in linguaggio macchina, ma proprio in linguaggio macchina, cioè non c'era l'assembler oppure i linguaggi evoluti, e adesso si andava proprio di A9, 8D, cioè numeri esadecimali.
Ma eravate entrambi universitari?
No, lui stava iniziando a intraprendere quegli studi, io assolutamente no, però insieme ci mettemmo con questo Commodore a vedere cosa si poteva fare. Come dicevo prima, per il mondo Commodore c'era più documentazione, perciò fu abbastanza facile reperire le informazioni necessarie, e iniziamo a fare così, per divertirci, delle animazioni. Io ero particolarmente bravo in quel periodo rispetto a lui a gestire la parte grafica di questi piccoli sprite, omini e animaletti che dovevamo far muovere, e anche... diciamo non solo nella parte artistica, ma nella gestione del movimento degli sprite. Lui era un buon programmatore, un ottimo programmatore di linguaggio macchina per quei tempi, o comunque lo diventò sul Commodore 64, e alla fine diciamo facemmo questo giochetto che, devo dire, fu venduto forse alla System Editoriale, se si chiamava così, una di quelle Sipe. Software house, Sipe, forse la Sipe.
Sipe.
Hai ragione. Sipe. Che ci comprò il gioco per una cifra che ai tempi era considerevole, ecco, mi sembra che fossero, non erano cifre ovviamente da diventare ricche, mi sembra che fossero 900.000 lire che dividemmo in due, era sì. 1986, no, 80, prima di comprare l'Atari, perciò 83, fu una bella cosa. Su quella poi proseguimmo con la programmazione di un gioco sempre per Commodore che si chiamava Valentino, che nelle nostre intenzioni doveva essere più evoluto. Poi io dovetti smettere per andare a fare il militare, e da lì poi a Torino cercai di comprare anch'io il Commodore, finendo poi nel magico mondo Atari per puro caso. Perciò sì, l'inizio fu nel mondo Commodore insieme a mio amico Francesco, e devo dire che, ecco, se c'è un aspetto del mondo Atari che ho sempre rimpianto non poter vivere, come invece avevo vissuto nel mondo Commodore, era quello di fare le cose insieme agli altri. Perché con Francesco lavoravamo bene in coppia, ci ritrovavamo, sai, si beve la birra, si programma, si hanno le idee, si lavorava in un piccolo team, mentre con Atari non ci riuscì perché eravamo veramente in pochi. E trovare gente che avesse un Atari e che avesse quella passione, che avesse voglia di perdere tanto tempo, perché sinceramente, cioè, io ci ho passato veramente le notti per imparare come potevo, non avevo un insegnante, ecco.
Ma mancavano i propri muscoli, no? Tanto per ricorrere a un termine di cui ti ho parlato prima, nel backstage. Certo. Mancavano proprio i muscoli per fare il software per l'Atari. E senti, tu comunque sei famoso e popolare tra noi quattro gatti atariani, ovviamente,
ecco,
d'Italia, per il tuo videogioco Circo Bianco, che era la nostra alternativa a quello che era Winter Games della Epix, perché quelli di Epix non ci fecero la conversione per noi. Però ci pensasti tu, per conto della Lindasoft. Ci puoi dire qualcosa di questo videogioco
sì,
e di Lindasoft?
La storia la storia di Circo Bianco è bella per me, perché intanto segna l'incontro con Lindasoft. E poi oggettivamente è stato il primo lavoro importante, anche se è pieno di difetti, ed è pieno, che poi ve li dico anche quali sono quelli che secondo me sono i punti deboli, però era un lavoro importante. Allora, come iniziò? Uh-huh. Iniziò così, in modo fantastico. Riuscì ad avere per le mani una copia del famoso mapping di Atari, quel libretto che era un po' la Bibbia per gli atariani che volevano programmare in linguaggio macchina, che era in pratica l'elenco di tutte le locazioni di memoria e dell'uso di queste dell'Atari 8-bit. Con questa mi potei cimentare nel linguaggio macchina anche per l'Atari. Io conoscevo già il linguaggio, ma non conoscevo le caratteristiche a fondo, le caratteristiche degli Atari 8-bit. Non avevo neanche gli strumenti per poter programmare, perciò mi battei a mano quei listati che c'erano sulle riviste americane, compute in questo caso, sì. Migliaia di numeri, migliaia, per avere funzionante BBK Monitor, che non era un tool di programmazione avanzato, ma era veramente un monitor di linguaggio macchina, dove dovevi inserire i comandi, come dicevo prima, in linguaggio macchina. Caricare l'accumulatore era A9, se lo caricavi con il numero 0 era A900, 8D era scarica l'accumulatore, seguito da due locazioni di memoria, da due diciamo numeri esadecimali in un ordine inverso, cioè era un casino.
Però io quello avevo.
Allora, con quello cosa ho detto? Vabbè, ho detto mi metto a fare una cosa. Cosa faccio? Caspita, questi developers non ci hanno fatto le Olimpiadi invernali per noi atariani, e io prendo il salto dal trampolino, che mi sembrava il più praticabile, e lo cerco di fotocopiarlo, ecco, di farlo uguale. Perciò mi misi lì e mi guardai sul Commodore tutti i frame delle animazioni, lo sfondo, e incominciai a fare solo questa specialità, giusto come un esercizio tecnico. Devo dire che questa specialità, il salto col trampolino, che poi nella versione ufficiale non uscì perché era uguale a quella della Epix e non poteva uscire.
Della Epix, sì.
Trova adesso nei file che si possono scaricare in rete, nella versione inglese credo che ci sia, uscì piuttosto bene. E io chiamai al telefono la Lindasoft, che a quei tempi era l'unico punto di riferimento per gli atariani, per il software, per i giochi in Italia, e prese appuntamento con Doriano. Gli dissi: guarda, ciao, mi chiamo Andrea, abito a Novara, lui era di Monza, vorrei vedere un po' di prodotti che hai tu, e già che ci sono ti porto su a vedere, perché anche io sono un programmatore, ho visto che tu commercializzi giochi fatti anche da programmatori italiani, perché a quei tempi lui vendeva qualche cosina, e non so, c'era quel gioco sui Beatles, il Papiro della Pace e altri.
Sì, il Papiro della Pace, quello con le musiche dei Beatles, certo. Dentro, sì, me lo ricordo.
Programmati da Mauro Pavone, che era un grafico eccezionale, e poi c'era anche Bergamelli, mi sembra si chiamasse. Beh, comunque lui mi dice, sì, vieni, fai vedere, e quando andai lì e gli feci vedere...
Ma noi stiamo parlando di Davide Benaglio, che ti ha risposto, oppure...
Di Doriano Benaglia.
Doriano, scusami, ho detto male io. Doriano, quindi Doriano Benaglia, cioè il titolare della Lindasoft, ti ha accolto così.
Certo. Lui era molto alla mano, era ai tempi, diciamo, lavorava in Atari Italia, perché era un. Si era, diciamo, licenziato dal suo lavoro per intraprendere questa avventura in Atari Italia e seguiva commercialmente il VCS 2006, però aveva questa piccola software house dedicata al mondo Atari. Quando andai lì e gli feci vedere il salto dal trampolino fatto da me in linguaggio macchina, programmando in quel modo arcaico, sinceramente ha tirato fuori gli occhi e ha detto: ma l'hai fatto tu? E io ho detto: sì, l'ho fatto io. Perché obiettivamente, diciamo, il livello nella programmazione al quale eravamo abituati era quello del Turbo Basic o del Basic normale in Italia. Questo era passettino avanti. Sulla scia di questo io gli dissi: beh, io posso fare anche altre specialità e farne un gioco di Olimpiadi Invernali. E così feci, e nacque Circo Bianco. Però le altre specialità, secondo me, non furono tutte all'altezza della, diciamo, di quello che potevano essere. In particolare io programmai una slalom, tra le specialità che erano a disposizione, che era con scrolling verticale, molto bene, molto bello, ma cazzai completamente la giocabilità. Avrei dovuto, diciamo, passare più tempo e porre più attenzione nella giocabilità.
Forse avevi poco tempo, avevi fatto, cioè correvi, forse è per quello che non hai curato molto.
Fu un mio errore, io mi divertivo a programmare, non mi interessava molto se gli altri si divertivano a giocare, ed obiettivamente era un errore. Comunque lo portai a termine. Il vero casino fu che Doriano decise di commercializzarlo su cassetta. Ora, multievento su cassetta non aveva la minima possibilità di...
Sì, i tempi di caricamento ti fregano lì, eh.
Sì. Ecco, questa è la storia di Circo Bianco, che comunque rimane un gioco programmato interamente in linguaggio macchina. Io ho ancora tutti i miei notes con i disegni originali, perché ovviamente qualsiasi routine io scrivessi dovevo segnarmi in che locazione di memoria era, perché non potevo spostarle o intervenire successivamente. È stato veramente veramente una follia. Ci ho messo 9 mesi.
Accidenti. Ma io infatti mi ricordo le cassette della Lindasoft vendute in edicola, e sì, effettivamente un gioco multievento come Circo Bianco, dove ogni appunto evento, ogni gioco, ogni mini gioco deve essere caricato col registratore, spezza il ritmo tantissimo.
Lo ammazza.
Sarebbe stato, lo ammazza. Sarebbe l'ideale col floppy, però il floppy, come hai detto già te prima, eravamo in due gatti averlo. Io compreso.
Non c'era mercato assolutamente per i floppy in Italia.
Esatto, io ero uno dei pochissimi che avevo il floppy, mi sentivo come Paperone dei Paperoni, mi ricordo.
Bastardo, che invidia. Comunque sì, lo comprai anche io usato, eh. Io lo comprai usato qualche anno dopo.
Sì. E questo è Circo Bianco. Ma ecco, ti dicevo, riguardo all'Indasoft, quando sei andato a parlare con Doriano Menaglia,
sì.
Dove erano gli uffici di Lindasoft? Quando sei andato lì, che impressioni hai avuto?
Allora, Doriano era e è, perché anche se non sono più in contatto negli ultimi anni, sono stato tanto in contatto con lui, con la sua famiglia e tutto, era un personaggio, assolutamente un personaggio, non aggiungo altro.
Bene.
Quando arrivai lì, dunque, lui abitava in un palazzo di Monza, non dirò adesso l'indirizzo, ma me lo ricordo perfettamente, perché sono andato tante volte, all'ultimo piano di un condominio, dove aveva appunto l'attico, l'ultimo piano, ma questo piccolo attico che si raggiungeva con una scaletta a chiocciola era il suo ufficio. Un attico, un piccolo appunto stanza, ma neanche tanto piccola comunque, che dava poi sul terrazzo in cima proprio al palazzo. E questa stanza per me era la stanza delle meraviglie, proprio perché tu immaginati tu a Tariano nell'isola che dicevamo prima, isolato, con difficoltà, entravi in questo, salivi la scaletta ed entravi in un mondo magico, perché Doriano era appunto titolare della Lindasoft, aveva contatti con decine, centinaia di atariani nel nord Italia, lavorava in Atari Italia, cioè, e c'era lì dentro di tutto, c'erano anche prodotti magari in anteprima o che Atari Italia avrebbe commercializzato successivamente. Mi ricordo,
cioè,
che
era un presidio di civiltà atariana quella lì, cioè,
direi che è una delle definizioni che ci stanno, sì ci stanno, era veramente un mondo a parte. E poi Doriano era un vulcano, nel bene e nel male, lui davvero faceva 100 cose, ma ne aveva pensate 1000, e perciò organizzava corsi, mi fece anche, diciamo, tenere un piccolo corso di programmazione poi per il loro club di atariani che c'era a Monza, l'Atari Club di Monza, organizzava concorsi, era veramente le fiere, facevamo le fiere, mi portò alla fiera di Milano nello stand di Atari un paio d'anni, 2 o 3 anni sono andato, abbiamo fatto una fiera, un paio di fiere a Bergamo, insomma è stata sono stati anni
vulcanici.
Fu lui a dirmi: no, ma noi dobbiamo vendere le cassette per Atari 8-bit, ma non le cassette del registratore, le cartucce. E detto: sì, sarebbe bello, allora dai, vedi come fare. Non lo so, io non sono un elettronico, tutto. Allora anche lì alla ricerca degli schemi, delle ROM da comprare, delle basette, come farle fare, e di trovare il negozio che avrebbe fatto 1000-1500 basette con la ROM attaccata, trovare l'azienda che fece lo stampo per la confezione, che non venì molto bene, ma insomma.
Ma la Lindasoft che titoli ha pubblicato in cartuccia, Andrea?
Ecco, il problema della cartuccia è, come ti dicevo, che era la cartuccia aveva un buon mercato, no? Perché tu immagini di essere un atariano con il registratore, non hai il floppy disk, ma la cartuccia era un lusso. Perciò ne vendete, certo, molti, ma non avevamo i titoli noi da mettere in cartuccia. Che io sappia, l'unico titolo di Lindasoft originale in cartuccia fu Hypnotic Land. E invece tutti gli altri che lui vendeva erano titoli commerciali, diciamo, replicati, modificando magari la schermata iniziale, modificando il nome. Era,
sì,
diciamo,
com'era d'uso
ai tempi, esatto. Però anche quello non era un lavoro semplice, perché si prendeva un gioco da una cassetta, lo dovevi scaricare e modificare perché fosse eseguibile da una ROM, non bastava caricarlo e funzionava, ecco. Avevamo un programmatore di ROM che funzionava con l'Atari 8-bit, incacciavi la ROM ma dovevi preparare il file in modo che non avesse, diciamo, l'avvio da cassetta o da floppy disk, ma avesse un avvio da cartuccia. Non era, non tutti i programmi e i giochi potevano essere infilati in una cartuccia.
No, quello no. Ah, e poi facciamo una piccola una piccola specifica per gli ascoltatori di Atariteca. Lindasoft, il nome Lindasoft deriva dalla figlia di Doriano Benaglia, giusto Andrea?
Giustissimo. Sai tutto, tu sei una bibbia del mondo Atari.
No. Poi mi ricordo il logo della Coccinella, perché appunto lui, se non sbaglio, chiamava sua figlia Coccinella, e allora ha fatto il logo.
È così. Doriano aveva due figli, aveva Daniele e Linda. Linda era la seconda, la più piccola, era stupenda. Quando andai lì, Linda aveva probabilmente 2 o 3 anni, era davvero una coccinellina meravigliosa. E da lì prese il nome Lindasoft, sì.
Che poi mi ricordo a quei tempi, Andrea, sul mercato, Lindasoft è quella che ho più l'immagine più chiara nella mente, con le cassette, le audiocassette gialle. Però mi ricordo anche che nomi tipo Wizard Soft, Thermonuclear Soft, Master Software House, cioè tutte queste cose che mi rimbalzano nella testa, ma non riesco a focalizzarle da tutte parti. Erano tutte, mi sembra, software house che facevano prodotti per Atari 8-bit.
Ma wow. Io in Italia, almeno qui nel nord Italia, non ne ho trovate altre. Forse c'era qualcosa nel torinese, ma io non ebbi contatti con questi. Certo, come dici tu, erano tempi pionieristici, perciò sì. c'era un mondo di queste che si definivano software house, dietro le quali non so cosa ci fosse, però davano, come dire, c'era il gusto della scoperta, una cosa che adesso è impensabile, no? Adesso un qualsiasi gioco commerciale viene prodotto da grandi case, distribuito da grandi distributori, ha un team dietro, ci sono due grafici, due che si occupano del suono, eccetera, eccetera, eccetera. Ai tempi no, non era così. Ai tempi...
Sì, vabbè. Anche legalmente era un far west, ti ricordo, non c'era proprio niente.
Un far west, bravo, sì, bravo. Sì, sì.
E senti, una domanda, ovviamente tu con Lindasoft e poi penso anche con eventuali collaborazioni successive con altre entità, ti sei sempre regolato come fossi una partita IVA? Non eri un dipendente, credo. No,
no, io non ero assolutamente un dipendente e lavoravo, per modo di dire lavoravo, perché Doriano era un amico a quel punto, lui mi aiutò molto dandomi appunto per esempio un paio di lavoretti per Atari Italia, in particolare di traduzione, lavori regolari che venivano pagati a progetto naturalmente, come si direbbe adesso, e poi mi forniva per esempio le macchine sulle quali, quando uscirono i primi ST, mi diette un Atari ST 1040 da vedere per programmarci sopra, eccetera eccetera. Perciò, insomma, no, io non ero un dipendente e neanche venivo pagato particolarmente.
Però dai, usufruivi di un trattamento particolare che ti faceva accedere anche a delle risorse che
assolutamente magari... assolutamente la mia era esclusivamente una passione. Io nel frattempo avevo iniziato a lavorare nell'IT, prima come programmatore, poi analista, poi sistemista, poi responsabile IT, insomma. La mia carriera era una cosa, questa passione era una passione, perciò io non ho mai pensato di guadagnare dei soldi da questo. Non credo di aver guadagnato per nessuno dei giochi che sono stati commercializzati, non sono moltissimi, ma non credo di aver guadagnato per nessuno di quelli, se non quelli iniziali col Commodore di cui ti avevo detto prima.
Capisco. Senti, hai qualche altro ricordo di qualche altra persona che orbitava lì intorno all'Indasoft?
Sì, certo, diciamo, come l'ho citato già prima, forse uno dei pochi con i quali ho collaborato, c'era Mauro Pavone, che era un grafico veramente un disegnatore veramente veramente bravo, e che era riuscito appunto a, diciamo, a trasferire questa sua capacità anche nel disegno informatico, diciamo che ai tempi non è che la computer art fosse così diffusa, perciò lui anche sull'Atari 8-bit con le risoluzioni e con i colori a disposizione riusciva a tirar fuori veramente il meglio. Poi quando iniziò sugli ST era fantastico, era quasi un fumettista lui, e Mauro Pavone me lo ricordo molto bene, sono andato a casa sua ai tempi a Milano, era un bravissimo ragazzo. Fece la grafica di diversi giochi prima che arrivassi io in Lindasoft e anche dopo. Con me collaborammo insieme in particolare per Hypnotic Land in versione Atari ST. Da Atari 8-bit io cercai di emularlo un po', ma lui era più bravo.
E poi infatti i titoli che sono usciti tuoi per Lindasoft sono appunto Il Circo Bianco e Hypnotic Land, giusto? È farina,
sì,
del tuo sacco.
Che uscì in cartuccia per con la collaborazione di una rivista britannica, che in questo Atari User mi sembra che fosse.
Ci sta. A quel tempo esistevano ancora le riviste, pensa un po'. Mm-hmm. C'erano anche i bar, ti ricordi? Esistevano i bar con tutta la gente dentro. Sì. Io c'ho un'immagine di quei tempi, ora trascendo ovviamente, che c'era nel mio quartiere c'erano 5 bar pieni di gente, vecchietti che giocavano a briscola, un casino, e c'era sempre uno sull'angolo davanti al bar, proprio davanti all'ingresso del bar, in canotta con la canottiera tirata su, con la pancia fuori, che fumava oppure beveva il caffè e guardava le macchine che passavano.
Quello era un dipendente del bar, lo pagavano.
Si butta dentro. Però erano ovunque, mi ricordo, i bar a quei tempi, tutti pieni erano. Sì. E Conquista la Corona ci hai messo?
Anche Conquista la Corona, hai ragione. Allora, Conquista la Corona invece era nell'ultimo periodo in cui collaboravo con Lindasoft, avevo poco tempo, pochissimo, e Daniele Benaglia, il figlio di Doriano, voleva ovviamente anche lui seguire questa passione. Tu immaginati un ragazzino circondato dal mondo dei videogiochi, e aveva disegnato e scritto una storia. Infatti, se non mi sbaglio, nei titoli di Conquista la Corona c'è il mio nome, ma c'è anche quello di Daniele Benaglia, perché l'idea, diciamo, come omaggio era la sua. Io scrissi anche nei crediti che era sua. In realtà ovviamente la sua idea era molto diversa, lui aveva in mente un guerriero animato che con la spada e l'elmo andava a distruggere draghi. Io col poco tempo che avevo, è stato forse il primo che ho programmato col macro assembler, forse stavo imparando anche un po' su quello, ma era alla fine del periodo Lindasoft, feci una cosa molto molto limitata e molto diversa. In realtà io ti devo dire la verità, ogni tanto ci gioco ancora adesso ai miei vecchi giochi. E Conquista e Conquista la Corona è quello che mi piace di più giocare. Anche su quello secondo me ho sbagliato la difficoltà, nessuno probabilmente, o pochi, è arrivato al quadro finale dove c'è il drago gigantesco animato che spara palle di fuoco. Per arrivarci devi fare un bel percorso. Io
comunque, ascolta, voi creativi, voi tipo te, George Lucas, no? Questi creativi così. No, cioè, avete questo problema che dopo anni andate a rivedere le cose che avete fatto, le vorreste cambiare, ma andavano bene così, davvero andavano bene così, state tranquilli, ok?
Ai tempi andava bene sicuro, potendo io e George cambieremo molte cose. Soprattutto io.
E senti, ovviamente hai cominciato con gli 8 bit, ti sei fatto ovviamente la gavetta lì sopra, tra virgolette, hai fatto titoli per 64, abbiamo detto che sono Color Mind, abbiamo detto Lupenio prima e a Valentino l'hai accennato tu.
Sì, Lupenio, Valentino e Color Mind, esatto.
E poi hai avuto anche la parentesi ovviamente su Atari ST, perché appunto se Benaglia ti passava la macchina, ti ci facevi un giro su quella macchina.
Assolutamente.
Che titoli hai fatto
dunque l'ST? Assolutamente, anche se su Atari ST non ebbi mai l'occasione, la capacità e il tempo per passare alla programmazione in linguaggio macchina o in C. I titoli che uscirono furono tutti i titoli in STOS, che era, uh-huh, diciamo, la versione Atari dell'Amos, o viceversa, se vogliamo, ah, per Amiga. Okay. Amos era...
Quindi era, diciamo, per chi ci ascolta, una specie di editor per giochi, ma era anche un po' era possibile anche programmarlo, giusto?
Sì, era dunque, non era un editor per giochi, perché sfido chiunque non conosca almeno a un buon livello la programmazione a tirar fuori qualcosa di decente da STOS o da AMOS, almeno lo sfidavo perché ormai non si usa più. Certo, era un ambiente di sviluppo facilitato, però la base era comunque un linguaggio che è molto molto vicino al basic strutturato, al Visual Basic, per esempio.
Ecco, ok.
Perciò le routine, le subroutine, i cicli, eccetera eccetera, erano quelli di un basic. Certo, poi aveva un ambiente di sviluppo che ti consentiva, per esempio, di caricare le immagini su banchi di memoria, quelli li chiamava banchi, e poi dal programma potevi richiamarli. C'erano funzioni dedicate alla grafica, perciò al movimento, c'erano soprattutto degli sprite software gestiti come se fossero sprite hardware, perciò avevi questi oggetti, li muovevi, e sì, era comunque un ambiente di sviluppo piuttosto avanzato. Se vai a vedere, in Amos e in STOS non è che siano usciti poi tanti tanti titoli commerciabili, ecco, o commercializzabili, se vogliamo.
Sì.
E io lì facemmo sicuramente la versione per Atari ST di Hypnotic Land che era nettamente meglio della 8-bit che feci io, perché le macchina dal punto di vista grafico,
vabbè, anche la macchina lo permetteva anche.
E poi mi divertì molto fare la versione per Atari ST di Hockey su pista, non so se chi se la ricorda, ma Doriano aveva la passione dell'hockey su pista, che è uno sport che qui nel Novarese e anche a Monza andava molto, va a zone, in realtà hockey a rotelle, lui, che aveva degli amici della squadra di hockey, così per scherzo gli disse adesso facciamo il gioco sull'hockey a rotelle, e lo fecero. E la versione per Atari ST era perciò una visione dall'alto del campo di gioco con cinque giocatori per squadra e la pallina, e si faceva il torneo, la partita, si poteva fare la Lega, si poteva fare la Coppa Italia, si poteva scegliere le maglie, c'erano dei buoni effetti sonori, era comunque un gioco di una certa complessità, anche perché io programmai la routine per giocare non solo contro un'altra persona, perciò con due joystick contro un'altra persona, ma anche contro il computer stesso. E devo dire che anche, diciamo, questa piccola intelligenza artificiale che pilotava la squadra avversaria, alla fine funzionava piuttosto bene.
Bene, però accidenti, offriva tante opzioni, non era...
Sì, e aveva i disegni, la grafica di Mauro Pavone.
Hai fatto anche Big Little GP, o sbaglio?
Ah, terribile, guarda, me l'ero dimenticato.
Forse era meglio se stavo zitto.
No, sono piuttosto affezionato a quel Big Little Grand Prix, il grande piccolo Gran Premio, perché era un gioco di macchinine che si poteva giocare anche lì o contro il computer che ripeteva i tuoi migliori giri o contro un avversario umano, ed è un tipo di gioco che io ho sempre amato, perché lo giocavo quelli di corse a due, diciamo, perché li giocavo con mio fratello, uno dei miei fratelli che avevo schiavizzato per avere un compagno di giochi nei giochi a due. Io giocavo, non so, a Kickstart, a BMX Simulator, a questi giochi a due, e così programmare una corsa di macchine con una serie di gran premi su circuiti diversi e poterci giocare per fare il campionato, a me divertiva molto. Anche quello, diciamo, io lo rigioco ancora volentieri, però obiettivamente era di una qualità generale piuttosto scarsa, ecco.
Comunque sei un po' ingiusto con te stesso.
Non è vero, sono corretto, perché come dici tu, poi magari non si aveva tempo, si vorrebbe sempre cambiare, fare tutto, poi c'erano le date di uscita, allora l'è finito, dai che dobbiamo uscire, dobbiamo andare alla fiera, bisogna portarlo, e perciò non potevi. Però ecco, so che avremmo dovuto e potuto fare di meglio. Però il titolo c'è
infatti. E senti, ora che siamo in conclusione, ti ricordi come è finita l'Indasoft? Hai idea di come, quando ha chiuso, quando è che è stato spento l'interruttore? Ecco,
Guarda, l'anno esatto in cui ha finito non me lo ricordo, però c'è il momento, è chiaramente coinciso con la fine di Atari Italia e soprattutto con la fine del mondo Atari, perché obiettivamente il grosso dei volumi di Lindasoft era sugli Atari 8-bit, sul VCS 2006 soprattutto, mm-hmm. perché aveva un parco di clienti in tutta Italia ai quali lui spediva tanti giochi. Il grosso della vendita di Lindasoft non era con la distribuzione nei negozi, ma era con la vendita mm-hmm. diretta tramite annunci sui vari giornali,
quindi commercio postale, ho capito.
Esatto, sì, quando finì il mondo 8-bit VCS ci fu una bella botta, poi finì anche abbastanza rapidamente il mercato dell'Atari ST. E forse direi a metà degli anni 90 Lindasoft si trasformò, so che uscirono anche, non so, programmi per il lotto per PC o programmi di astrologia per PC, però
ho capito,
non
sì,
era più,
devi non ho era sul più. PC, ma non riuscì a ingranare, penso, sì.
Decisamente.
Peccato davvero. Senti, ma possiamo accennare agli ascoltatori se hai in cantiere qualche progetto futuro con Atari o no?
Caspita, allora, qui tocchiamo un tasto dolente.
Dolente, lo so, per quello che ti ho chiesto il permesso.
Ma è anche molto interessante per me. Il mondo si è trasformato, no? Le opportunità che ci sono adesso e che non c'erano una volta sono tantissime. È vero che Atari ormai appartiene al retro gaming, però è anche vero che il mondo retro gaming è piuttosto attivo. Ci sono tantissimi appassionati, ci sono tantissimi programmatori eccellenti nel mondo, nel nord Europa e non solo, in particolare programmatori che sull'Atari 8-bit fanno cose che ai nostri tempi davvero erano inimmaginabili, e lo facciamo anche, diciamo, e lo fanno e si può fare, lo possiamo fare con strumenti che non c'erano. Ora il tool di sviluppo che c'è dentro Eclipse, mi sembra che si chiami, e con i vari macro assembler di diverso tipo che sono a disposizione sul PC, e utilizzando un emulatore avanzato come Altair, per esempio, che è eccezionale, mm-hmm, sì. Consente anche di monitorare l'andamento del programma, di fare debugging. Beh, questo io ci ho provato a usarlo e ho scoperto un mondo, e diciamo in pochi lo sanno, ma magari neanche tanto in pochi. Io ho provato a, come esercizio di programmazione con questi nuovi strumenti, a fare una versione Atari 8-bit di un gioco che era uscito su Commodore e che non è mai stato distribuito nel mondo Atari, ed è Space Taxi, perché bello. Era molto bello,
bellissimo, bravo,
sì.
Bravo Andrea, bravo.
È un gioco che ha un'atmosfera particolare, un po' retro, un po' così, non lo so, che però a me piace molto. Io questo gioco sono tanti anni che ci sto dietro, anche perché ho avuto poco tempo per vari motivi, e ogni tanto lo riprendo. Devo dire che al momento il gioco, che ha 24 livelli più uno bonus, con caratteristiche particolari, perché è stato programmato da un commodoriano, è stato anche programmato bene ai tempi, su Atari 8-bit non è facile, è facilissimo da convertire, ma in questo momento tutti i livelli sono completati. Io ci gioco spesso sul mio emulatore di Atari a questo gioco. Perché non è uscito ancora, e non so quando e non so come poterlo fare uscire, e per uscire intendo distribuire gratuitamente, perché non è un gioco mio, non è un progetto che mi appartiene, è un esercizio tecnico che mi piacerebbe poter regalare agli appassionati dell'Atari 8-bit.
Sì.
Non è
sì,
uscito.
Anche perché poi c'è John Kutcher, no? Il programmatore è sempre in vita, quindi magari...
No, ma figura. Non voglio...
Potrebbe dire qualcosa riguardo.
Potrebbe dirlo, sì, e avrebbe ragione. Però non può uscire in questo momento per un paio di motivi. Il primo è che la caratteristica principale di questo gioco era, non principale ma peculiare, era la sintesi vocale del personaggio che chiama il taxi con la voce. Hey taxi!
Sì.
E poi gli indica dove andare all'interno della schermata. Questa sintesi vocale io sull'Atari 8-bit inserendola, dovendola inserire nel gioco, non sono riuscito a farla, e sinceramente ve lo dico, te lo dico a tutti gli amici del Mondatari, io non sono in grado di farla. Allora che scelte posso avere? Il gioco funziona anche senza, ovviamente. Posso metterlo a disposizione, sorgente ed eseguibile, sul mondo Atari, su Atari Age, su qualche forum,
esatto.
E vedere se qualcuno è in grado o ha voglia o vuole aiutarmi o prenderlo e completarlo per conto suo, perché quello manca. E poi devo dire, io non l'ho mai testato a fondo su una vera macchina 8-bit. So che, per esempio, io ci gioco benissimo sull'emulatore di PC, con i tasti si guida benissimo. Dalle poche volte che ho potuto provarlo su un vero Atari 8-bit, la guida col joystick presenta ancora qualche difficoltà. Poi devo dire che, di nuovo, forse ho esagerato con la difficoltà, perché rispetto alla versione Commodore è molto molto più difficile, o comunque è sensibilmente più difficoltoso arrivare alla fine. Detto questo, il programma c'è. Sono, bene, ripeto, 25 livelli pronti, con gli effetti sonori, il movimento, il punteggio, le strategie, i movimenti e tutto. Io non lo terrò chiuso nel cassetto per sempre.
Bene, bene. Guarda, gli atariani, noi vecchi atariani, noi vecchi gattini spelacchiati italiani, ti aspettiamo al varco.
Ma io aspetto voi, nel senso che sono anche aperto, adesso che, diciamo, sarà un periodo in cui forse avrò più tempo, io sarei anche aperto a nuovi progetti, a nuove idee, chissà mai. Magari c'è qualcuno che ha una buona idea per un gioco sugli Atari 8-bit, e io... Sì. Magari non ha la possibilità di programmarlo lui, io sono disponibile a sentire. Non voglio uscire da questo mondo, e non credo che ne uscirò mai.
Benissimo, guarda, sono proprio contento. Mi fa sempre piacere parlare con qualcuno che nutre ancora del grande amore per il mondo Atari di quei tempi là, e se l'è portato dietro fino adesso, un po' come ho fatto io, capito? Quindi...
Senti, Simone, ma quando tua moglie ti vede accarezzare gli Atari, cosa pensa? Perché io li accarezzo,
Ma anch'io, ma lo sai che faccio anch'io? Prima di spengere il PC do sempre una carezzata, sai, la tastiera, faccio fare, sai, tutte le volte.
E poi vogliamo, per chiudere, vogliamo dire che non voglio riaccendere polemiche sulla battaglia eterna fra Commodore, Spectrum, Atari, sì. Però io possiedo anche dei Commodore, e non solo. La qualità della macchina, proprio della costruzione, dell'ingegnerizzazione degli Atari è strepitosa. Io ho macchine, sì, di tutte le età, di tutti i tipi, i tasti, quando clic, clac, la molla, si accende, si spegne, è perfetto, la plastica, al di là dell'ingiallimento che alcuni modelli possono avere, soprattutto per la serie XL, è spaventosa, una qualità.
È spaventosa, sì. Aveva una linea per quei tempi, la serie XL, che era veramente anni luce avanti rispetto a quello che c'era in quel momento, no?
Assolutamente.
Sembrava proprio un computer del futuro, sembrava.
E per me lo
come
era.
L'avevano confezionato.
Per me lo era. Sì.
Allora, a questo punto, io penso, Andrea, ci hai veramente dato un sacco di informazioni, gli ascoltatori di Ataritech saranno contentissimi. Invito gli ascoltatori a riscoprire le vecchie perle di Andrea Cucchetto con l'Indasoft, le potete trovare in scarico, tra l'altro, sul sito di Homesoft, che questo signore, che è un grande collezionista e si dedica alla preservazione dei titoli Atari, ha riconfezionato il circo bianco di Andrea Cucchetto, e di 4 dischi ne ha fatto uno solo, praticamente ha ottimizzato al meglio Circo Bianco per poter girare sugli emulatori come al TIR.
Un grande.
È un grande, veramente. Homesoft è una delle risorse più care a noi atariani che ci sono disponibili, proprio.
E mi raccomando, amici atariani, siate buoni.
Sì. Siamo buoni,
comprensivi.
Siamo buoni. Andrea, io ti ringrazio tanto per essere intervenuto e aver condiviso così tante cose con noi. Spero, insomma, di riavere presto notizie da te riguardo ai tuoi progetti, tipo Space Taxi, per dire, così a caso, tra l'altro lì. E ti auguro tutto il meglio per il futuro, per quanto riguarda ovviamente il lato personale, ma anche il lato delle passioni come questa che condividiamo. Che ne pensi?
Assolutamente. Il nostro mondo sarà sempre a 8-bit. E io ti ringrazio davvero per questa possibilità, perché, diciamo, siamo un mondo di pazzi e dobbiamo stare uniti.
Io lascerò il tuo indirizzo della pagina Facebook nella descrizione di questo podcast, così chiunque voglia entrare in contatto con te lo potrà fare attraverso la tua pagina Facebook.
Perfetto. Ma io ti ringrazio.
Dai, Andrea.
Grazie, Timon.
Andrea,
tu grazie sei una forza, eh? Tu sei una forza e un punto di riferimento per tutti noi.
Ragazzi, no, no, no. Sì. Non sono il capitano che meritate da Teresa. Stammi bene, Andrea. Alla
grazie,
prossima.
Ciao, Timone. Ciao.
Giovedì 24 febbraio, un giorno come tanti. Domani ripenserete sorridendo a questa giornata terribilmente noiosa e forse ricorderete l'isola di Spasso che è stata con voi per una cinquantina di minuti. Eravate su Spreaker, si chiamava Atariteca Podcast. Se Atariteca vi è piaciuta, vi invito a iscrivervi sulle piattaforme di podcasting, così non ve la perderete. Andate a sentirvi anche gli altri podcast della Lega dei Videogiochi, che quelli li troverete in descrizione. E vi ricordo ancora che il progetto è sostenuto dalla monetizzazione di Spreaker e da un sistema di caffè che potrete trovare sul sito www.ataritecapodcast.it. Grazie a tutti quelli che hanno già contribuito. Io sono Lomone, a giovedì prossimo!